Domenica venticinquesima del tempo ordinario, dall'Evangelo di Marco, ascoltiamo dal capitolo 9 i versetti 30-37.
Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra di loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse ad essi loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».
Dal capitolo 2 del Libro della Sapienza, i versetti 12-20. Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa, e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti, e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e assaggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Dalla lettera di Giacomo, capitolo 3, i versetti 16 fino al versetto 3 del capitolo 4.
Dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace, viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni, che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Uccidete, siete invidiosi e non riuscite ad ottenere. Combattete e fate guerra, non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare, cioè, le vostre passioni.
Guida e sostieni, o Signore, con il tuo spirito, il nostro cammino nutriti dalla tua parola, fortificati dalla tua sapienza, possiamo camminare sulla strada che tu ci indichi. Amen.
Amen.
25esima domenica del tempo ordinario, domenica della seconda predizione della passione e resurrezione del Signore. Siamo con Gesù in cammino sulla strada che lo porta alla passione, ma i discepoli non lo comprendono, sono perplessi, smarriti, ma Gesù li conduce con sé, si spende per loro, iniziandoli poco a poco a quel ruolo di messaggeri di un Messia sofferente. Ma quanta difficoltà hanno i dodici ad accettare un simile insegnamento. Mentre camminano verso Gerusalemme, hanno bisogno di uscire dalla loro cecità. La domanda del Signore, che cosa stavate discutendo lungo la via, rivela quanto lontani essi sono dal comprendere ciò che Gesù sta dicendo loro. Discutevano su chi sarà il più grande in un regno temporale che essi si attendono. Certo, nella loro condizione sognano un avanzamento che dia prestigio, potere, che li innalzi ai cosiddetti posti di comando. Ma Gesù, volete essere i primi? Siate gli ultimi. Volete essere grandi? Fatevi piccoli. Volete dominare? Fatevi servi. È un paradosso che non si fonda su considerazioni teoriche, ma su quell'esempio concreto che egli, servo sofferente, continuamente offre ai suoi e a noi. Anche noi, infatti, discutiamo lungo la strada della nostra vita e ci troveremmo imbarazzati se Gesù interrogasse anche noi allo stesso modo. Parlando di ciò che abbiamo nel cuore, ognuno rivela il proprio intimo. E chi non sogna di avere potere e autorità? Gesù invece ci invita a chiederci come servire meglio gli altri, in che modo andare incontro a chi ha bisogno di aiuto. Così come per i genitori che quasi istintivamente, almeno nella maggior parte dei casi, mettono tutta la loro autorità al servizio dei figli, subordinando anche il loro stesso bene. Così ogni cristiano deve fare, desiderando di conformarsi allo stesso modo di essere di Gesù, accogliendo come suoi inviati i piccoli, i deboli. Non c'è modo migliore per raggiungerlo, per camminare con Lui in quel viaggio che Egli compie con i Suoi in ogni tempo. Iniziamo dunque anche noi oggi il nostro viaggio con Gesù. Nella liturgia l'antifona d'ingresso recita così: «Io sono la salvezza del popolo, dice il Signore. In qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò e sarò il loro Signore per sempre». Una composizione di reminiscenze bibliche in cui il Signore si proclama solennemente l'unica salvezza per il popolo suo, ovvero il popolo della sua alleanza. Non vi è tribolazione da cui il Signore non può salvare. Invocato esaudisce sempre, interviene con potenza ristabilendo l'alleanza fedele, perché Egli vuole essere il Signore nostro e vuole che anche noi siamo il popolo suo in eterno. Il canto all'Evangelo tratta dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 14, recita: «Dio ci ha chiamati mediante l'Evangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo». Questa splendida affermazione dell'Apostolo Paolo orienta la proclamazione della pagina evangelica. Il Padre ha donato la sua vocazione paterna a noi suoi figli in forza del primo strumento della sua grazia divina, l'Evangelo, per farci acquisire la gloria divina del Figlio, che è lo Spirito Santo. Il Signore dunque ancora si manifesta, battezzato dal Padre con lo Spirito Santo, consacrato come profeta per l'annunzio dell'Evangelo, come re per compiere le opere della carità del Regno, come sacerdote per riportare tutti al culto al Padre suo. Ed è lo sposo, venuto per acquistare la sua sposa d'amore e di sangue. Questo tempo ordinario, tempo privilegiato dell'anno liturgico, celebrando Cristo Signore risorto, lo contempliamo ancora in un episodio della sua vita tra gli uomini, quando insegna, opera o prega. Tutte e tre le letture bibliche di questa domenica ci invitano a confrontare la nostra concezione dell'autorità con quella insegnata e praticata da Cristo, che è poi modello di vita per noi cristiani. Gesù nella sua vita terrena non ha imposto con la forza o con la magnificenza esteriore la sua autorità, e avrebbe potuto farlo, ma in obbedienza al Padre, secondo quanto i profeti avevano annunciato, egli si offre come vittima per la nostra salvezza. E a questo amore, a questo straordinario amore oblativo, noi siamo chiamati a ispirarci per la nostra gioia e la nostra salvezza. Accanto all'Evangelo, la liturgia propone il libro della Sapienza. Ciò che quel brano racconta è quello che può capitare a una persona qualunque, a quel buon cristiano che nella sua vita cerca di essere fedele al proprio mandato, quando difende con coraggio la causa della giustizia e della verità. Un contrasto sempre presente nella concezione di vita del mondo. Il contrasto tra giusti ed empi. Da Caino in poi, infatti, gli uomini, anche i credenti, hanno cercato di far tacere i giusti con tutti i mezzi. Come i farisei volevano mettere a tacere Gesù, così come nella storia le diverse inquisizioni hanno bruciato innocenti, la presenza del giusto sempre non cessa mai di denunciare la nostra viltà. Gli uomini, accecati dalle loro buone ragioni, anche oggi vogliono la rovina del giusto, ripetendo ancora la passione di Cristo. Ma alla vista di colui che in tal modo fu deriso e messo a morte, lo stesso carnefice dovette testimoniare davvero quest'uomo era figlio di Dio, il centurione sotto la croce, Marco 15:39. Dunque, ancora oggi, al profeta di turno, quello del nostro tempo, maltrattato in vita, rivalutato dopo la morte. Quanto tramano i malvagi è dunque contro il giusto, innanzitutto, il servo giusto del Signore. La congiura contro di lui è dovuta alla sua stessa esistenza, che ostacola i disegni di male e le opere malvagie. Vengono messe alla prova le parole del giusto, il suo insegnamento, che dice di essere secondo i disegni divini, se è vero, si avverino. E dunque questi cercano di accelerare questo destino, spingendo il giusto verso una fine immatura. L'irritazione di questi malvagi aumenta perché il giusto si gloria di avere Dio come padre. E se è davvero figlio, allora il padre lo soccorra, intervenga con forza, con un miracolo, lo liberi dalle mani dei suoi aguzzini. E ricordiamo quanto veniva detto al Cristo in croce: se sei il figlio di Dio, se sei il figlio di Dio. Una tentazione iniziata già al principio della sua vita fra gli uomini. Ricordiamo l'episodio delle tentazioni, Matteo 4, tanto per dare un'indicazione. Fino alla croce, dunque. Lo insultano, lo torturano. Vogliono accertare se la devozione a Dio è totale. Vogliono mettere alla prova la pazienza del giusto, che deve subire e deve perseverare in quella bontà che dice di avere. E dunque lo mettono a morte in modo vergognoso, appeso a un legno, facendolo diventare maledizione di Dio, secondo la legge, Deuteronomio 21, 22, 23. E poi, non ha annunciato che il Signore lo proteggerà? Scenda dunque e lo salvi. Paolo stesso spiegherà che non soltanto il padre protegge il figlio, ma nella lettera ai Galati, capitolo 3, versetti 13-14, dice che trasforma la sua maledizione per la sospensione al legno nella benedizione e nell'acquisizione di quella promessa fatta ad Abramo, ossia lo Spirito Santo per tutti gli uomini. Anche il Salmo responsoriale ci inserisce in quella preghiera per cui noi affidiamo tutto a Dio. Il Signore sostiene la mia vita, è il responsorio del Salmo 53. Il Signore ripara dai pericoli l'anima di tutti i suoi fedeli. L'orante, infatti, innalza nell'invocazione al Signore, rivolgendosi al nome suo, affinché lo salvi. Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Come stranieri contro di me sono insorti, i prepotenti insidiano la mia vita, non pongono Dio davanti ai loro occhi. Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene la mia vita. Il Signore dunque aiuta sempre tutti, soccorre e libera. Tuttavia, non salva se la salvezza non gli è esplicitamente richiesta. E perché il salvato o colui che chiede di essere salvato deve pregare per la salvezza? Perché il Signore certamente conosce la situazione dell'orante, ma il salmista prende nella richiesta ancor più coscienza della sua miseria e della necessità di essere aiutato soltanto da colui che lo può. Contro di lui, infatti, i potenti, i superbi, gli stranieri, ovvero i suoi stessi fratelli, fattisi estranei al Signore e alla sua misericordia, uccidendo i poveri, gli innocenti. Essi sono i forti, i prepotenti, che sulla terra non conoscono ostacolo e che attentano alla vita dell'orante, trascurando Dio e i suoi diritti. È il giusto che a Dio si affida. Il Signore, comunque, alla richiesta interviene con una forza irresistibile, traendo la sua vita dal pericolo di morte. Per questo il salmista offre al Signore sacrifici spontanei, di lode, pacifici, celebra per far conoscere il nome adorabile del suo Signore, poiché è buono. Anche la lettura di Giacomo, sappiamo che nel tempo ordinario c'è una lettura semicontinua di una delle lettere apostoliche. Oggi ci suggerisce lo sforzo di conoscere la sapienza che viene dall'alto, costruttrice di giustizia e di pace. Un invito, certo, rivolto principalmente a coloro che hanno autorità o particolari responsabilità nei confronti del prossimo. L'esercizio dell'autorità, infatti, sempre, ma soprattutto nella concezione cristiana, richiede alti livelli di virtù. È dunque facile che vi siano difetti in coloro che ci guidano. Dunque, una riflessione: non invidiamo il posto di chi comanda. Essi hanno sulle spalle un carico pesante. Chiede Giacomo: chi ha dichiarato guerra? Noi tutti. La nostra diffidenza, la nostra cupidigia, la nostra avarizia, ecco le cause di ogni guerra. Siamo dunque amici di Dio. Questo scongiura le contese, le divisioni, perché quando la pace di Dio invade il cuore, esso non prova più né invidie né bramosie. Se si vuole un raccolto di giustizia, occorre seminare uno spirito di pace. Ora rivolgiamo la nostra attenzione all'Evangelo. Troviamo la seconda predizione che il Signore fa della sua passione e resurrezione, è la prima parte di quelle istruzioni date ai discepoli per la perfetta sequela. Un'altra riflessione è che non è facile seguire Gesù, anche cartina geografica alla mano, in questo suo cammino. Il testo ci dice che siamo nuovamente in Galilea, quella Galilea che aveva abbandonato, sempre secondo Marco, quando si era diretto verso Tiro e Sidone, al capitolo 6. Adesso sta riattraversando la Galilea. Lo stesso verbo ci dice che questo suo cammino lo porta lontano, ovvero al compimento del suo destino. Un cammino di Gesù, dunque, non solo geografico verso Gerusalemme, ma abbiamo detto teologico, ovvero un cammino verso il mistero centrale dell'Evangelo, quella morte e risurrezione che il Signore annuncia. Questo secondo annuncio si trova nella seconda parte, nella seconda parte dell'Evangelo di Marco, i capitoli 9-16, quella che contiene le esigenze radicali che Gesù chiede a chiunque lo voglia seguire come discepolo e dunque ad ogni cristiano. Mentre la prima parte conteneva il racconto dei miracoli di Gesù che volevano orientare i lettori alla comprensione della identità di Messia e di Figlio di Dio, con il nostro brano ha inizio quel lungo dialogo con i discepoli, i dodici, sulle esigenze della sequela. Qui Gesù fa scuola di comunità. E quali sono le regole? Il servizio, l'apertura, l'aiuto, il primato del regno, la pace. Negli appunti troverete le citazioni, ma le leggeremo e rifletteremo nel corso di queste domeniche. Il brano evangelico è strutturato con un procedimento letterario ad incastro, utile per memorizzare. Una parola fa da aggancio con quello che poi segue. Ad esempio, l'espressione del nome di Gesù lega il tema su chi è il primo. al tema dell'accoglienza e così via. La parola scandalo con il detto dello scandalo ai piccoli, dello scandalo che il discepolo trova in se stesso. Ma se vogliamo parlare di unità letteraria, dobbiamo evidenziare due verbi antitetici. Capitolo 9, versetto 35. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro. Capitolo 10, versetto 1. Si alzò e venne nella regione della Giudea, al di là del fiume Giordano. Gesù, il Maestro, si siede, insegna, si alza e ci guida a camminare guidati dai suoi insegnamenti. Infatti egli, il Maestro, è sempre con noi, davanti a noi, e ci invita ad ascoltare e a vivere quanto insegna. Dunque, riprendiamo il nostro brano. Versetto 30. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Poco prima è avvenuta al Tabor la trasfigurazione e possiamo ipotizzare che Gesù, come luogo di partenza per questo breve viaggio verso Cafarnao, è alle pendici di questo stesso monte, in cui poi Gesù si è radunato con gli altri discepoli. Versetto 14 del capitolo 9. Lì dove aveva poi operato la guarigione del ragazzo indemoniato. Qui è segnata la fine di quel ministero di Gesù in Galilea, poiché gli insegnamenti impartiti tra la seconda predizione della Passione porterà Gesù oltre la Galilea, nella Giudea, oltre il Giordano. Insegnamenti, lo ribadiamo, riservati ai discepoli. Che cosa Gesù non voleva che alcuno sapesse? Questa frase è da collocare, ormai siamo esperti, nel contesto di quel cosiddetto segreto messianico. Gesù vuole essere riconosciuto come Messia e figlio di Dio, ma non nell'esteriorità dei miracoli, quelli che aveva finora compiuto in Galilea, ma in quella obbedienza a Dio che lo consegna alla croce. Il Messia sofferente è questo che Gesù chiama tutti a comprendere. Versetto 31. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Dunque Gesù dedica tutto il suo tempo alla formazione dei suoi, volendoli preparare a quella realtà dolorosa della sua morte. Il tempo stringe e Gesù non vuole disperdere energie. La missione pubblica sembra esaurita. Ora l'attenzione, lo ribadiamo, è per il gruppo dei discepoli, quelli che lo seguono da vicino. E Gesù si impegna. L'uso dell'imperfetto, infatti, istruiva e diceva loro, indica un'azione ripetitiva da parte di Gesù. Più volte Gesù si è speso nell'insegnamento, nel parlare a loro. Egli è il figlio dell'uomo, ovvero, titolo ormai per gli Evangeli di valore messianico, è l'uomo, ma anche Dio che opera la salvezza secondo le modalità che il Padre vuole. Da notare come nell'annuncio poi di questa seconda passione e risurrezione del Signore, questo secondo annuncio, l'insistenza non è più sulla necessità della passione, ma sulla imminenza e tragicità di essa. Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risusciterà. È interessante l'uso del passivo paradidomi. Non è specificato chi consegna, ma da questo versetto in avanti questo verbo acquisterà un significato sempre maggiore in riferimento alle sofferenze di Gesù e dei suoi discepoli. Questo uso ricorrente alimenterà l'idea che è Dio il vero agente della passione e che ogni cosa si svolge secondo il piano di Dio. Il verbo dunque indica l'agire di Dio e anche, essendo un annuncio di morte, tuttavia tutto è soffuso, illuminato dalla speranza della risurrezione. L'agire di Dio non finisce mai nella morte, ma sempre nella vita. Essere consegnato, cadere nelle mani degli uomini, è un'espressione biblica che indica una prova tremenda, una crudeltà che qualsiasi malcapitato può aspettarsi, senza poter fare appello alla pietà e alla misericordia, come farebbe invece con Dio. Come non ricordare i tanti episodi? Pensare semplicemente al secondo libro di Samuele, a quel capitolo 24, nei versetti 10-16. Che cosa è accaduto? Davide ha censito il popolo, ha dimenticato che le sue vittorie sono dovute alla forza del Signore e pensa di avere un esercito imponente e dunque si sente re secondo gli uomini. Ma il Signore, dopo che ebbe contato il popolo, il cuore di Davide gli fece sentire rimorso ed egli disse al Signore: «Ho peccato molto per quanto ho fatto. Ti prego, Signore, togli la colpa del tuo servo, poiché io ho commesso una grande stoltezza». Al mattino, quando Davide si alzò, fu rivolta questa parola del Signore al profeta Gad, veggente di Davide. «Va e riferisci a Davide, così dice il Signore. Io ti propongo 3 cose, scegline una e quella ti farò». Gad venne dunque a Davide, gli riferì questo e disse: «Vuoi che vengano 7 anni di carestia nella tua terra? O 3 mesi di fuga davanti al nemico che ti insegue? O 3 giorni di peste nella tua terra? Ora rifletti e vedi che cosa io debba riferire a chi ti ha mandato, a chi mi ha mandato». Davide rispose a Gad: «Sono in grande angustia. Ebbene, cadiamo nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è grande, ma che io non cada nelle mani degli uomini». Così il Signore mandò la peste in Israele, da quella mattina fino al tempo fissato. Da Dan a Bersabea morirono tra il popolo 70.000 persone, e quando l'angelo ebbe stesa la mano su Gerusalemme per devastarla, il Signore si pentì di quel male e disse all'angelo devastatore del popolo: «Ora basta, ritira la mano». È meglio cadere nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è grande. Questa è la riflessione di Davide. La misericordia del Signore è grande. Dio non chiude con la morte, ma con la vita. Ogni azione, infatti, di Dio e per portare l'uomo alla vita. Versetto 32. Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Già precedentemente Pietro, non comprendendo le parole di Gesù, aveva reagito contro il piano di salvezza. Oggi, ora, i discepoli continuano ad essere incapaci di capire e avevano timore di interrogarlo. Non osano contestare a Gesù la predizione della parola, della passione. Marco forse ci suggerisce che i discepoli non traggono profitto dagli insegnamenti di Gesù, ma anzi sembrano regredire, diventando ancor più esempi negativi in contrasto con l'esempio positivo offerto da Gesù. Che cosa fanno gli apostoli? Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per strada? Ed essi tacevano. Per strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Inizia qui un lungo dialogo con i discepoli, pieno di insegnamenti ed esortazioni. Occorre capire il mistero della croce per comprendere Gesù. Ricordiamo che cosa aveva incontrato Pietro nella sua obiezione. I discepoli non riescono a correggere le loro idee sul Messia, infatti litigano su chi debba essere ai primi posti. E l'imbarazzo e il silenzio dei discepoli alla domanda di Gesù rivela che essi stessi riconoscono di essere in contrasto con l'atteggiamento di Gesù. Loro stessi si giudicano colpevoli. Di che cosa stavate discutendo? Dialogizomai. Ora Marco usa questo verbo nel senso di una discussione animata. Ecco perché comprendiamo l'imbarazzo di questi discepoli, il loro silenzio. Si sono fatti prendere dai loro desideri di primeggiare, di potere. Tacevano. Siopao, dice Marco, utilizzato in diverse situazioni nell'Evangelo. Il parallelo più vicino lo troveremo al capitolo 3, versetto 4, quando Gesù è rimproverato di aver fatto del bene in giorno di sabato. E Gesù, ribadendo: e quando l'uomo incontra Dio, se non nel giorno a lui dedicato, in particolare, ricordiamo l'importanza del sabato, un paragone potrebbe essere per noi la domenica, proprio in quel giorno, ancora di più, Dio agisce, opera, e voi riconoscete che la guarigione viene da Dio. Imbarazzante silenzio da parte dei suoi oppositori. Tacevano. Tutti si rendono conto della contraddizione tra i loro pensieri e l'insegnamento di Gesù. Nella sinagoga, a Cafarnao, qui gli apostoli. Chi è il più grande? Da notare che la forma comparativa dell'aggettivo megas ha qui senso di superlativo. Ma è saggio resistere alla tentazione di leggere questo testo alla luce del suo parallelo, Matteo 18.1, a chi è più grande nel regno dei cieli, perché in Marco non si parla in modo specifico del regno di Dio e dunque dobbiamo supporre che i discepoli stiano discutendo sulla preminenza all'interno del loro gruppo al momento presente. L'umanità è una società gerarchica in cui la posizione e l'onore sono considerati valori molto importanti e l'argomento, una cosa del tutto naturale, è degna di discussione. Nelle società umane, senza volerlo e quasi sempre senza saperlo, queste gerarchie sono strutture di peccato, disposte dagli uomini, volute a determinare eventi di altri e talvolta anche eventi che conducono gli uomini a creare una scala di valori, una scala gradino dopo gradino che si pone in alto rispetto agli altri. Nella Roma antica si chiamava cursus honorum, oggi la chiamiamo carriera. In teoria fa carriera, sale, chi ha titoli e meriti, ma sale chi è aggregato, chi è abbarbicato con ogni mezzo ai gruppi di potere. Nella Chiesa, nel passato, ma ancora oggi, è una piaga grande, perché spesso, anche se non sempre, i buoni e i meritevoli sono lasciati nell'anonimato e spesso, con rarissime eccezioni, salvano i peggiori, come è dato da vedere. Gesù si siede, catizzo. È la posizione di chi insegna, ricordiamo Matteo capitolo 5, il discorso delle beatitudini. Anche lì Gesù si siede e parla. Un racconto in Marco che si mantiene vivace. Un insegnamento di Gesù che avviene in un contesto di cammino, a ribadire il discepolato, ma occorre fermarsi per trovare la sapienza. Gesù si pone seduto, come la sapienza divina in trono, e pazientemente cerca di raddrizzare le menti confuse. E comincia la sua catechesi sull'umiltà. Se uno vuole essere primo, e lo può volere, ma questo avviene quando si pone ultimo di tutti, e non esternamente, ma interiormente, ovvero cercando l'ultimo posto, pregando il Signore di riuscirvi, senza avere premi e riconoscimenti. Farsi diacono di tutti, ossia servire e lavorare volontariamente, volonterosamente, aiutando efficacemente tutti. Gesù, dice Marco, chiamò i dodici, un particolare proprio dell'Evangelista, non lo ritroviamo in Matteo né in Luca. Gesù era comunque già in casa con i discepoli e non aveva nessun bisogno di chiamarli. Ma Marco sembra sottolineare in una cornice di solennità e di ufficialità quanto Gesù sta per dire. Sono proprio i dodici, gli intimi di Gesù, che hanno particolarmente bisogno della lezione che egli sta per dare. Primo, ultimo, il capovolgimento dei valori. Chi vuole essere primo sia ultimo. Con questo insegnamento Gesù sovverte tutti i presupposti della sua cultura e della cultura umana in materia di posizione, di stato sociale. L'insegnamento verrà ripreso poi in maniera più estesa al capitolo 10, i versetti 43-44. Tra voi non è così. Chi vuol diventare grande sarà vostro servitore e chi vuole essere primo sarà schiavo di tutti. I governanti delle nazioni dominano, voi non siate così. Servo di tutti. La grandezza del cristiano non è nell'autorità o nel comando sugli altri, ma nello spirito di disponibilità e di servizio, quel dono di sé, quel rinnegamento di se stesso di cui parlavamo domenica scorsa. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, dicevamo, prenda la croce e mi segua. E poi un gesto. Dice il testo, preso un bambino, lo pose in mezzo, abbracciandolo disse loro, chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me. Ora, occorre ricordare che nell'ambito palestinese il bambino è considerato privo di diritti, essendo l'elemento più fragile della comunità. Inoltre, occorre ricordare che in aramaico, la lingua usata da Gesù, il termine talià traduce sia bambino ma anche servo. Gesù dunque ci fa comprendere nel suo gesto il legame tra farsi servi e porre il bambino al centro. Il bambino qui non è simbolo di innocenza o di assenza di vizi. Chi ha a che fare con i bambini, no? Sa, magari col tempo non si guarda più, ma chi li frequenta si sa bene quanto questi possono essere ostinati nei loro desideri. Il bambino è una persona totalmente dipendente dagli altri per il sostentamento, per la protezione, e mostrarsi gentile verso un bambino non dà nessun vantaggio né sociale né materiale. Mettere un bambino in mezzo al circolo dei suoi discepoli, Gesù intende dire che occorre mostrare accettazione del bambino, che socialmente è una nullità, ma è un essere degno di rispetto e di cure. È vero, oggi potremmo dire un politico, no? Non ha cura dei bambini, non votano, ha cura dei genitori, e forse in seconda istanza i bambini potrebbero avvantaggiarsi, no? Della cura data ai genitori e dunque poi ad essi. Ma il bambino qui non è preso come simbolo di chi rimane indifferente agli onori e alla posizione sociale. Il bambino non è soggetto dell'azione, ma è oggetto. Il bambino è da accogliere, non il bambino che accoglie. E noi non siamo chiamati qui ad essere come bambini, ma ad accogliere il bambino che è inutile dal punto di vista sociale. Non ha nessun valore di scambio, non ha nessun valore di scambio. Accogliere i bambini significa aver cura dei più deboli, dei più bisognosi, proteggerli e aiutarli come se si trattasse di Cristo stesso. Quindi con tutto l'impegno possibile che noi facciamo e mettiamo per le persone che consideriamo importanti. Tutto nel suo nome. Questo è un termine che poi verrà utilizzato per collegare al versetto successivo. Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirlo. Quindi espressione chiave, nel suo nome. È importante che questi ultimi vengano dunque accolti, perché essi portano il nome di Gesù e appartengono a Lui. Ricordiamo lo sviluppo drammatico che questo insegnamento avrà nella grande scena di Matteo 25, il giudizio finale. Ogni volta che avete fatto a uno di questi piccoli, avevo sete, fame, malato, eccetera, lo avete fatto a me. Quando, Signore? Tutti e due. Chi lo ha fatto e chi non lo ha fatto, chiede. 4 volte viene ripetuto l'elenco di questi poveri, in cui Gesù stesso si è identificato. E poi, chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Ora, questo lo comprendiamo perché è prassi di governanti, di comunità, di mandare propri rappresentanti. Del resto, apostoli non significa quelli che sono mandati. Dinanzi a loro si deve lo stesso trattamento di rispetto e di dignità dovuto a colui che li invia. Questo costume è alla base dell'istituzione cristiana dell'apostolato. C'è una sorta di catena: mandare, Dio manda il Figlio manda gli apostoli, tra i quali ci possono essere anche nullità sociali come i bambini. Dunque Gesù non solo abbraccia eroicamente il mistero della croce, ma offre un esempio di quell'ideale di grandezza che è nel servizio agli altri, stabilendo l'identificazione di se stesso e del Padre con quelli che contano meno nella società. Ecco che noi siamo inseriti in una dimensione di accoglienza senza limiti, senza condizioni o preferenze alcune. Ma continueremo questo discorso, soprattutto nella domenica 26ª. Quella domenica che noi titoliamo come quella dello scandalo dei piccoli, i versetti 38-48. Chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda, che ci fa pregare così. O Dio, Padre di tutti gli uomini, Tu vuoi che gli ultimi siano i primi, e fai di un fanciullo la misura del tuo regno. Donaci la sapienza che viene dall'alto, perché accogliamo la parola del tuo Figlio e comprendiamo che davanti a te il più grande è colui che serve. Per Cristo nostro Signore. Amen.